my mind she runs throughout the night. No need to... Buonasera a tutte e a tutti. Quella di oggi è la seconda di un ciclo di tre trasmissioni contro la repressione. Allora andiamo a riprendere un po' il filo del discorso dello scorso giovedì, durante il quale abbiamo, diciamo, ritenuto utile fare un approfondimento di tipo storico sull'istituzione e lo sviluppo dei reati associativi in Italia e in particolar modo del loro utilizzo nei confronti di gruppi e situazioni specificatamente anarchiche. Rispetto alla storia degli ultimi 10 anni si è fatto riferimento alla grande inchiesta nazionale contro gli anarchici, l'operazione Ponte Lungo, conosciuta dai più appunto come inchiesta Marini, e al periodo che a partire dal 2004 per un paio di anni ha visto proprio un acuirsi spietato di quelle che abbiamo analizzato e definito come appunto manovre repressive anti-anarchiche. Non perché nello stesso periodo lo Stato abbia trascurato la repressione di altre componenti più o meno radicali, ma appunto giusto per dare l'idea della continuità che crediamo esista tra quelle inchieste lì e le nuove, appunto le 5 nuove inchieste che la scorsa estate, nel giro di soli 2 mesi e mezzo, ci hanno visto strappare in tutto 12 tra compagni e compagne, di cui tra l'altro attualmente 10 si trovano ancora detenuti in carcere ed uno è ristretto ai domiciliari. Ed è a tutti e tutte loro che dedichiamo questa puntata.
Soprattutto volevamo mandare un saluto e un abbraccio solidale alle compagne rinchiuse alla massima di Rebibbia femminile qua a Roma, che speriamo si stiano ascoltando. E alcune di loro avevano fatto richiesta di alcuni pezzi musicali, li manderemo durante la trasmissione.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde? Mi honra parandera, si tus caricias han de ser mías de nadie más, y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame la busca y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Quindi dicevamo, la storia sembra ripetersi, naturalmente arricchita di elementi di novità che via via verranno messi in evidenza. Ma per comprendere questa nuova rappresaglia, la cui matrice comune è testimoniata anche questa volta da un incalzante susseguirsi di arresti in un periodo limitato di tempo, bisogna inquadrarla appunto nel contesto di crisi che il sistema sta attraversando e considerarla appunto come parte della sua ristrutturazione interna, tra l'altro in atto già da tempo. La repressione nei confronti dei gruppi più radicali quindi acquisisce la funzione di sperimentazione e di introduzione di nuovi dispositivi di controllo che nel tempo saranno sicuramente destinati ad essere utilizzati in modo più diffuso. Quindi la valenza di queste operazioni è appunto un monito, diciamo, rivolto a tutte le componenti del conflitto che potrebbero radicalizzarsi. Quindi diciamo, con queste operazioni tendenzialmente lo Stato vuol togliere di mezzo una delle componenti appunto radicali che potrebbe giocare un ruolo nelle esplosioni di rivolta o anche nelle vere e proprie insurrezioni che comunque già si stanno manifestando sia ai confini come all'interno dei paesi a capitalismo avanzato. Quindi il movimento che viene attaccato da queste operazioni è sicuramente eterogeneo e anche le inchieste diciamo, tra di loro sono differenti, hanno caratteristiche diverse, ma diciamo, entreremo poi nel merito di queste caratteristiche, di questi elementi nel corso della trasmissione. Qui diciamo, vogliamo accennare agli aspetti contingenti che hanno spinto il potere a colpirli, cioè a colpire gli anarchici, diciamo, con urgenza, come tutti quanti si saranno resi conto, appunto. E questi elementi, diciamo, sono riferibili sicuramente agli attacchi e alle azioni dirette subite dai principali potentati economici, che tra l'altro hanno fatto aperte pressioni sull'apparato repressivo affinché colpisse il dissenso nei loro confronti. Tra le principali aziende che le inchieste considerano oggetto di attacco da parte degli anarchici figurano Eni, Finmeccanica, IBM, Unicredit, Vodafone, Telecom, San Paolo, CMC, Equitalia e alcuni laboratori universitari di sperimentazione animale. E un altro elemento, diciamo, che riteniamo possa aver creato fastidio e anche determinato, insomma, l'avviarsi di queste operazioni è la presenza comunque della componente anarchica in alcuni dei principali nodi del conflitto sociale, come ad esempio potrebbe essere la Valsusa, o anche la propria partecipazione appunto ad alcune lotte specifiche come quella contro i centri di identificazione e espulsione per gli immigrati.
Tanto como querramos todo y pareo.
quindi oltre quanto fin qui esposto, c'è sicuramente un elemento che ha fatto un po' da spartiacque rispetto appunto all'esecuzione, diciamo, di tutte queste operazioni, che ricordiamo appunto sono state 5 nel corso dei 2 mesi estivi. Ed è appunto l'attacco per mezzo di armi da fuoco ad un amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, avvenuto a Genova nello scorso maggio, e diciamo in seguito al quale attraverso un'accurata campagna mediatica da parte dei vari organi dello Stato è stata definita appunto è stata programmata e propagandata in qualche modo quella che poi è stata definita la risposta dello Stato. Quindi diciamo che la prima operazione di risposta, così come l'hanno definita, è quella del 13 giugno del 2012. Questa inchiesta, appunto per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, partiva dalla Procura di Perugia e si trattava appunto della cosiddetta operazione Ardire. Il reparto antieversione del ROS dei Carabinieri irrompeva alle 4 del mattino nelle abitazioni di numerosi anarchici in diverse zone del territorio nazionale, sottoponendole appunto a perquisizione. E di tutti questi compagni e compagne alla fine risulteranno effettivamente indagati soltanto 21. 8 di loro, Sergio, Alessandro, Giulia, Paola, Katia, Elisa, Stefano e Giuseppe, verranno tratti in arresto e verranno disposte ulteriori 2 ordinanze, diciamo, di custodia cautelare a carico di 2 compagni già detenuti rispettivamente in Svizzera e in Germania. Si tratta appunto di Marco Kamenisch e Gabriel Pombo da Silva. Quindi questo già, diciamo, costituisce il primo elemento di novità. Consideriamo anche che tra questi 21 indagati risultano esserci anche 6 anarchici detenuti, anche loro già in Grecia, e appartenenti all'organizzazione rivoluzionaria Cospirazione delle Cellule di Fuoco. Quindi, diciamo, sì, elemento di novità, nel senso che l'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, nelle modifiche che ha subito nel tempo, per dicitura proprio è anche internazionale, è considerata anche internazionale, ma almeno per quanto riguarda situazioni, diciamo, di compagni e compagne, ancora mai si era verificato verificata l'esecuzione appunto di ad esempio di custodie cautelari all'estero. Quindi l'inchiesta nello specifico riguarda 2 distinte associazioni, una che agirebbe sul territorio di Perugia e l'altra che, diciamo, svilupperebbe la sua azione in ambito sia nazionale e anche internazionale. Quindi l'accusa nei confronti di alcuni di questi compagni, alcune di queste compagne, è quella di appartenere con diversi ruoli alla Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale, che, citando dagli atti, appunto, viene riconosciuta come associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, formata da più cellule decentralizzate che si relazionano in modo informale anche attraverso l'utilizzo della rete internet, resasi responsabile l'associazione dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche o comunque violente poste in essere sia in Italia che fuori dal territorio nazionale. E diciamo, i reati specifici che vengono contestati a questa associazione e quindi di cui questi compagni sono formalmente accusati, sono le azioni rivendicate dalle sorelle in armi Nucleo Maurizio Morales FAI del 15 e del 16 dicembre del 2009. E in particolare ci riferiamo appunto all'invio di un pacco esplosivo al direttore del CIE di Gradisca di Sonzo e all'esplosione di un ordigno artigianale presso una struttura dell'Università Bocconi di Milano. Vengono poi accusati anche di aver messo in essere delle azioni rivendicate dalla cellula Free It e Billy, Fai Free, del 7, del 9 e del 12 dicembre del 2001, esattamente appunto quindi dell'invio di tre plichi esplosivi ad un amministratore delegato della Deutsche Bank a Francoforte, al direttore generale di Equitalia qui a Roma e all'ambasciatore della Grecia a Parigi. Quindi questo, diciamo, è un primo filone di indagine. Mentre l'accusa nei confronti di altri ed altre, tra i quali compare anche uno dei compagni accusati dell'associazione appunto di appena citata, e che quindi farebbe parte di entrambe, è quella di appartenere, anche qui con differenti ruoli, e anche qui ricito gli atti, ad un'associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, basata sul principio di corrispondenza tra teoria e prassi, avente base in Perugia, che opera secondo lo schema del doppio livello, occulto e palese, e si richiama alla strategia eversiva dell'organizzazione anarco-insurrezionalista, tramite la pratica delle azioni dirette, programma attuato mediante la commissione di più reati, e nello specifico di minacce gravi, danneggiamento, vilipendio alla Repubblica e alle sue istituzioni, deturpamento e imbrattamento di immobili. Ecco, qui il riferimento è precisamente, diciamo, all'affissione di uno striscione in una piazza di Perugia con su scritto terrorista e lo Stato e solidarietà agli anarchici, cosa risalente appunto al 7 aprile del 2011, al tracciato di una scritta dal contenuto simile su un muro del centro e il danneggiamento per mezzo di vernice spray di uno sportello bancomat di una filiale di Unicredit. Contestualmente all'affissione sul muro di fronte praticamente di un manifesto a firma Anarchici e Solidali dal titolo Corteo contro la guerra di occupazione in Libia.
Terza guerra mondiale nacque in silenzio, levarono l'oppio ai popoli e nelle acque misero il doppio d'assenzio. Fu la scienza che morì chiudendo un salto mortale, quando ogni porta aprì un portone, ogni portone aprì un portale. La prima tagliò il cordone ombelicale, la seconda fu un forcone di alleanza morale nel bellicare. Un piccolo passo lunare, un grande passo per l'uno, la guerra fredda non finisce ma il freddo butta giù il muro. E ora pare sia molto più cordiale l'aspetto più formale di questo nuovo ordine mondiale. L'umanità è sotto lo stesso detto e all'unanimità direi che è molto bravo l'architetto. Stai a fare più normale l'aspetto più formale di questo nuovo ordine mondiale. L'umanità è sotto lo stesso tetto e all'unanimità direi che è molto bravo l'architetto. Mia madre che stendeva i vestiti con le mollette, invece io con le mollette ora ci apprendo le bollette. L'ossigeno al suo prezzo e cala senza stop, e normalmente avviene quando cambi il cielo come cambi un desktop. Non c'è un locale, un cinema normale, ma c'è solo un giornalaio in streaming, ma con un giornale, ma e per comprarti il pane il pagamento è virtuale, come per tutto tranne per la vecchia droga e il sale che li paghi in pane. Questo è un messaggio dal futuro. Senza codici, da uomini che Dio programma come cervellotici. Il cielo te l'ha detto nei progetti edilizi. Tu sei architetto, sia che costruisci, sia che utilizzi. La gabbia della gabbia, il cartello. Lasciate ogni speranza, voi che entrate nell'ignavo. Per il vascello sullo stige, un popolo in fila per caso. Ucciso da una sfinge di cui tutti ricordano solo il naso. Poi stringono la morsa, un chip fatto apposta. La porta di
un... Quindi. Diciamo che l'impianto accusatorio di questa inchiesta è tanto debole in fatto di prove provate quanto invece ben strutturato dal punto di vista inquisitoriale. Infatti il fatto che ai compagni venga contestata l'appartenenza a due differenti associazioni ne rende evidente appunto la motivazione, ovvero poter procedere per esempio in un processo contro la FAI nel Tribunale di Perugia, che come già detto appunto è forte della presenza dell'operato del ROS ed è con esso palesemente connivente. Infatti l'inchiesta sarebbe, diciamo, nazionale e nulla avrebbe a che fare con Perugia se non vi fossero implicate delle persone residenti in zona. poi c'è da fare una piccola, diciamo, un piccolo passo indietro e dire: uno, che la Procura di Perugia è la prima in Italia a poter vantare la condanna di qualcuno riconosciuta per ora soltanto in primo grado, diciamo, ma il processo di appello è in corso. Comunque di appunto aver insomma di essere riusciti a condannare qualcuno per appartenenza alla fa informale. Nello specifico ci riferiamo appunto all'operazione denominata all'epoca Brushwood, che era del 2007, che era appunto stata condotta dagli stessi Ross e dalla stessa PM Manuela Comodi relativamente diciamo a fatti accaduti in quel territorio. Quindi inchiesta del 2007 con condanna. Nel 2009 Perugia, cioè la Procura di Perugia, ritenta il colpo. Infatti diciamo già allora avevano portato avanti questo tentativo di promuovere un processo, diciamo una, sì, un'operazione, un'inchiesta, un processo presso la propria procura nazionale in qualche modo. Infatti appunto diciamo nel 2009 al 2009 risalgono le prime indagini in fatto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, legate all'epoca principalmente all'accusa di un tentato sabotaggio di una linea ferroviaria nei confronti di due compagni che all'epoca tra l'altro furono già insomma furono detenuti per lunghi tempi, anzi per tutti i tempi che la custodia cautelare prevedeva, e infatti furono scarcerati soltanto alla fine per un vizio di forma. E, tra l'altro il processo scaturito da quella che si chiamava appunto Operazione Shadow è oggi tuttora in corso, e i compagni arrestati allora, possiamo, vabbè, ci riferiamo appunto a proprio a Sergio ed Alessandro, si trovano adesso di nuovo in carcere per ordine degli stessi, della stessa PM, e appunto grazie all'operazione Ardire. Quindi rispetto a tutto questo è evidente la continuità, e non solo appunto dal punto di vista dell'accanimento personale nei confronti di qualcuno, ma proprio nel riutilizzo delle medesime carte processuali, per esempio quelle relative alle intercettazioni dei compagni, che lì in quell'inchiesta non furono utilizzate e qui vengono invece riproposte appunto con una forzatura d'analisi che tenta di stabilire un'analogia proprio di contenuto con i testi che poi sono i testi di rivendicazione degli attacchi firmati FAI. Consideriamo inoltre che anche molti degli altri indagati in questa operazione Ardire appunto sono compagni e compagne che hanno in un modo o nell'altro dato supporto e solidarietà a Sergio Alessandro durante la loro scorsa detenzione. Quindi diciamo una volta accaparratasi la competenza territoriale, che tra l'altro è stata messa in discussione da una recente sentenza del riesame vabbè, che stabilisce che almeno per due degli indagati debba procedere la Procura di Milano, comunque appunto una volta ottenuta questa competenza territoriale Perugia ha tentato di porsi all'avanguardia appunto anche in fatto di repressione alla solidarietà, proprio per i motivi di cui dicevamo prima, e di solidarietà, della solidarietà appunto anche internazionale. Tra l'altro proprio ultimamente si è svelato diciamo un mistero tra virgolette relativo a, al fatto che praticamente si sapeva che le ordinanze di custodia cautelare che sarebbero dovute giungere diciamo a Marco Kamenisch e a Gabriel in Germania non sono arrivate, e questo supponiamo perché effettivamente la custodia cautelare, cioè questa custodia cautelare ha dei tempi di scadenza che decorrono dal momento della notifica, quindi non sappiamo se per questo o per altri imbrogli diciamo burocratici comunque né gli avvisi di garanzia né le ordinanze gli sono state notificate né a loro né ai compagni in Grecia. Che altro dire rispetto a questa inchiesta? Ad esempio il fatto che gli arresti di alcuni di questi compagni sono ricondotti praticamente alla gestione di alcuni blog di controinformazione, i quali blog avrebbero, tra le altre cose, favorito i compagni a compiere reato di istigazione alla commissione dei reati di cui abbiamo parlato prima, i cosiddetti reati specifici di cui sono appunto accusati.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son?
Volevamo leggervi una lettera di Sergio che si trova adesso rinchiuso nel carcere di San Michele in Alessandria. Taci, il nemico ti ascolta. Avete mai visto quei vecchi manifesti fascisti col soldato con l'indice davanti alla bocca e la scritta «Taci, il nemico ti ascolta»? A me hanno sempre affascinato nel loro assurdo grottesco e mi sono anche sempre chiesto a quale nemico ci si potesse riferire, che fosse peggiore dello stesso potere fascista che purgava, uccideva e faceva rappresaglie. Ripenso a quel manifesto ancora più spesso da quando sono finito per l'ennesima volta in carcere per l'operazione dei ROS denominata Ardire. Non è stato certo solo l'evidente richiamo estetico fascista del nome, ma la forte convinzione che questi arresti siano la versione moderna del manifesto che ammoniva «Taci, il nemico ti ascolta». Sono da sempre un nemico dichiarato di questo esistente, quindi non mi sono mai sorpreso o lamentato dei colpi che il nemico mai risparmia. Non ho interesse quindi a parlare di montature o ancor meno di ingiustizie. Mi preme solo sottolineare gli obiettivi di questa rappresaglia, che altrimenti rischiano di finire eclissati dalle vicende personali di noi arrestati. È evidente l'intento non di perseguire i presunti autori di determinate azioni, ma chi pubblicamente ha sempre rivendicato la propria irriducibilità nel volere abbattere il potere. Ecco così che chi, seppur prigioniero, non si piega, oppure chi cerca di creare un confronto e dare visibilità alle azioni dirette di individualità o gruppi antiautoritari, va trasformato in monito per chiunque altro ancora non si arrenda alla soporifera rassegnazione dei più. Di sicuro io non accetto il ruolo assegnatomi ed è per questo che ho deciso di aderire ad uno sciopero della fame non rivendicativo assieme ai miei compagni e coimputati Marco ed Elisa. Lascio a chi non ha di meglio da fare che giudicare e filosofeggiare sull'agire degli altri le critiche a questo metodo di lotta. Per me è chiaro il motivo della mia scelta. Voglio sfruttare ora e sempre qualsiasi strumento di lotta a mia disposizione. Chiuso tra queste quattro mura, non me ne rimangono molti, ma mai mi arrenderò e spero di riuscire a trasmettere la mia totale determinazione a non smettere di lottare, sperando che i compagni e le compagne fuori, che possono sicuramente avere strumenti più affilati, non siano da meno. Loro ci ordinano di tacere, noi trasformiamo le nostre urla in boato che li rovesci dalle loro poltrone. Sergio Maria Stefani, carcere di San Michele, Alessandria.
Elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse,
mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Je voulais Dieu que ton fils s'apprennent dans la rue. Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vu, comment ça pue.
Allora, come dicevamo prima, quest'estate ci sono state queste cinque operazioni e la compagna prima ha descritto un po' la prima che è avvenuta. Adesso cronologicamente ci andava di specificare qualcosa su quelle due che sono succedute. Le due operazioni che sono state denominate Mangiafuoco e Tor, che sono avvenute entrambe nel territorio Reggio Emiliano, fra rispettivamente la prima, Mangiafuoco, intorno l'8 di agosto, se non sbaglio, e la seconda, Tor, partita il primo di settembre. Entrambe queste operazioni, secondo noi, mostrano degli aspetti interessanti che manifestano abbastanza chiaramente la tendenza che abbiamo già detto e ripetuto, comunque che gli organi repressivi hanno nello sperimentare, nel cercare sempre di introdurre nuovi strumenti. Allora, cominciare dalla prima, l'operazione Mangiafuoco, che vede, nella quale hanno utilizzato sempre un reato associativo, però in questo caso c'è un'associazione a delinquere con finalità di terrorismo, piuttosto che il 270 bis. Ci sono stati una ventina di perquisizioni, 17 indagati, e fra le quali una perquisizione è avvenuta a Berlino. Ecco un primo elemento che reputiamo interessante. Come è già successo, come descrivono nelle operazioni prima, cominciano a essere non occasionali, però quasi costanti queste intromissioni. Questo utilizzo anche dei canali extraterritoriali per la repressione. In questo caso un compagno si è visto svegliare la mattina da un agente dei ROS accompagnato da una trentina di soldati tedeschi che hanno isolato il quartiere e sono entrati in questa casa ammanettando e mettendo tutti i presenti con una faccia a terra. Questa operazione parte da alcune azioni di incendi a delle case di grossi a delle proprietà di grosse aziende come IBM, Eni, a un capannone dell'Università Agraria a Ozzano, vicino Bologna, e a un edificio della Roadhouse Grill, che è del gruppo Cremonini. Nonostante insomma la violenza e l'irruenza con la quale questa operazione è partita queste perquisizioni e le accuse, perché insomma oltre all'associazione a delinquere con finalità di terrorismo c'è stata accusa di incendi e danneggiamento a seguito di incendio, non ha portato a nessun arresto e a nessun altro tipo di restrizione della libertà o misura cautelare. Sono state fatte queste perquisizioni nelle quali un altro elemento nuovo: sono stati sequestrati in due case di compagni una somma complessiva di 3.200 euro, che considerate diciamo una cassa, un fondo cassa che serviva a questa associazione per compiere atti criminosi. E tutto il surreale di questa operazione è che, come al solito, importantissimo nella fase di indagine sono stati i cellulari, però in questo caso non per le trascrizioni, per i contenuti che le conversazioni mostravano, quanto proprio per, tecnicamente devo definire, l'analisi georeferenziata dei tabulati telefonici in riferimento alle cellule. Ossia, tutti i collegamenti e le supposizioni e le insinuazioni che gli inquirenti hanno fatto sono stati in base alle localizzazioni dei compagni fatte attraverso questi cellulari. Quindi se te stavi in un posto vicino a dove è successo l'attentato due giorni prima, in qualche modo sei sospettato di averlo fatto. Ecco, questo, il sequestro dei soldi e la perquisizione all'estero sono tre elementi che secondo me, appunto, fra compagni sui quali sarebbe interessante ragionare per come poterli affrontare, eludere in futuro. rispetto all'operazione, all'altra operazione, l'operazione Tori, invece, che è avvenuta in un andata a colpire dei compagni su un territorio più circoscritto, sia quello della città di Ravenna, abbiamo visto mettere in atto l'articolo 270 bis con accuse per danneggiamento di un bancomat, un danneggiamento di una, più o meno una dozzina di auto, SUV, limousine, mezzi ENI e della CMC e un cosiddetto ordigno trovato davanti a una sede, a una filiale dell'Unicredit. Tutti atti avvenuti fra il settembre e il dicembre 2011. Stavolta ad essere toccati sono state una decina di perquisizioni, ma veri e propri indagati solamente quattro. Tutti quanti molto giovani, appartenenti a collettivi studenteschi, molto. Non specificatamente anarchici oppure già presenti in altre indagini. Ecco, anche in questo caso non ci sono stati arresti, non ci sono state misure cautelari, restrizioni, e quindi questa accusa così roboante come di un 270 bis non ha portato ancora, cioè almeno nella prima fase non ha portato a nulla, però secondo me questo aspetto è indicativo, cioè in qualche modo non deve stupire, perché vediamo che vengono usati reati associativi, associazione a delinquere, 270 bis abbastanza indifferentemente a seconda della funzionalità che evidentemente le procure trovino nell'applicare, nel poterli utilizzare. In passato, insomma, fino a un anno e mezzo fa, fra compagni si era un po' supposto, un po' si era ipotizzato che visto che l'articolo 270 bis presentava degli aspetti che non applicabili a realtà antiautoritarie anarchiche, l'avessero un po' messo da parte, preferendo l'utilizzo dell'associazione a delinquere, come infatti era stato fatto per compagni in varie inchieste. Però ecco, quest'estate è ritornato in gran auge il suo utilizzo, quindi insomma è chiaro che questi strumenti vengono utilizzati come gli fa comodo, però perché? Perché sono gli strumenti, i reati associativi sono degli strumenti con i quali facilmente si mettono in mezzo molti compagni e compagne, con pochissime prove, come abbiamo visto. Ecco, cioè, 15 anni fa, come abbiamo detto l'altra volta, nel processo Marini venivano accusati di reati associativi anche in seguito a reati e a fatti di una certa rilevanza, parliamo di attentati, sequestri, che quest'anno, come dall'operazione Ardire, che si parla di striscioni, fino ad arrivare a reati molto, molto, molto lievi, vengono richiamati in causa.
Enjaulado por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro.
Ok, mi suggerivano di tornare un attimo sul fatto della cassa, che magari abbiamo passato superficialmente. Cioè, ecco, la gravità che può risiedere nel fatto di sequestrare i soldi a dei compagni perché facenti parte di una, che visto che suppostamente facenti parte di un'associazione a delinquere, qualsiasi soldo abbiano e posseggano sia destinato a compiere atti con finalità di terrorismo o eversivi. Questo è un aspetto che insomma, parecchie situazioni di compagni o gruppi politici, organizzazioni dovrebbero ritenere interessante, perché insomma potrebbe cadere a tutti, ci auguriamo di no, però è un aspetto è un aspetto grave, perché insomma i soldi sappiamo tutti servono, possono, cioè, servono, sono importanti per portare solidarietà, per appoggiare i detenuti in carcere, per finanziare iniziative, quindi cioè, è normale che qualsiasi gruppo di persone, individuo si organizzi per lottare e portare avanti una lotta abbia una cassa con dei soldi. Se questo qua crea un precedente per cui chiunque abbia dei soldi li usa per compiere attentati, ok, insomma questo dovrebbe preoccuparci. Quello, poi una cosa che un pochino ci tenevamo a dire era che queste due operazioni non nascono dal nulla, cioè, o meglio, non hanno anche dei precedenti, anche localizzati sul territorio. Due parole da spendere su quello che era successo infatti a Bologna nel 2011, nel 6 aprile 2011, che sempre dalla stessa procura era stato emesso un mandato di arresto per, cioè effettivamente erano stati arrestati 5 compagni all'inizio e poi successivamente, poi dopo poco tempo, un'altra compagna, in 7 erano stati stati obbligati o gli era stato posto il divieto di vivere e di risiedere a Bologna, era stato sequestrato un circolo, erano state fatte una 60 di perquisizioni. Tutto questo, questa operazione ebbe il nome, fantasioso nome di Outlaw, scusate la mia pronuncia, però insomma fa ridere abbastanza questa cosa, operazione fuori legge. E ecco, insomma, all'insegna dire come si era sviluppata questa, cioè lo scopo che avevano cercato e come cercano tuttora in tutte le operazioni, era stato anche quella volta di andare a colpire una realtà, in questo caso a colpire una realtà presente in un territorio. Allora ovviamente il sequestro di un circolo dove si svolgevano cene, presentazioni di libri, incontri, dibattiti, presentazioni di film, era stata fondamentale per troncare le gambe a una realtà radicata su un territorio. Che poi i compagni dopo gli arresti sono stati più o meno 3 mesi in casa, sono fatti 3 mesi di carcere, sono stati un altro paio di mesi ai domiciliari, poi gli sono state revocate le misure restrittive. Ad oggi sono liberi, sono sotto processo. Però effettivamente quella realtà è stata molto colpita da questa operazione, e gli stessi compagni e le compagne hanno dovuto molto mettere in gioco se stessi per cercare di portare avanti nuovi percorsi, sperimentare nuove strade e far fronte a quello che era stato un durissimo colpo. Ma un po' emblematico, no? per rispetto a quello che diciamo, che a prescindere dal fatto che poi queste operazioni portino a delle condanne definitive, a delle condanne di Cassazione, il danno nei confronti delle situazioni di lotta è evidente, avviene all'inizio, cioè la condanna prima che nelle aule tribunali avviene attraverso la stampa, che in tutte queste operazioni è stata presente in una maniera. La stampa e i media in generale sono stati in una maniera veramente vergognosa, infame, con i soliti servizi sulle vite private, affettive dei vari compagni, con foto, tutti i servizi sull'Espresso dove li dipingevano come dei pazzi furiosi. Insomma, queste operazioni di vergognose ci dovrebbero far riflettere su quanto poi sia l'opinione pubblica venga influenzata più da questo, sia più importante dipingere e mostrare questa faccia piuttosto che poi seguire il processo e vedere come andrà a finire. Un altro elemento importante rispetto all'operazione che ci fu a Bologna e che ci indica quali sono gli interessi, cioè, quanto sono politici ed economici gli interessi dietro a queste operazioni, sta il fatto che poco dopo l'operazione il responsabile della sicurezza dell'ENI dichiarò che il secondo problema dell'ENI dopo Al-Qaeda erano gli anarchici. E quindi dopo l'operazione di Bologna e anche un'operazione di Firenze, che un mese dopo Bologna aveva portato ai domiciliari altri 5 compagni, indagato 78 persone per associazione a delinquere, eccetera eccetera, e gli attentati erano diminuiti. Ecco, insomma, se un responsabile della sicurezza di un'azienda come l'ENI si preoccupa di parlare di di rilasciare queste dichiarazioni, che siano poi vere o meno, che gli anarchici hanno il secondo pericolo per l'ENI dopo Al Qaeda, è poco rilevante. Cioè, è rilevante il fatto che gli interessi mediatici, gli interessi politici e di conseguenza economici sono le vere ragioni che ci sono dietro a queste operazioni.
Allora, eccoci a parlare dell'ennesima operazione. Tra, diciamo, l'operazione cosiddetta Mangiafuoco e quella la Tor, quindi tra l'8 agosto e il 1 settembre, ce n'è stata un'altra in mezzo, il 27 agosto. Il 27 agosto c'è stata un'operazione che fu chiamata Ixodide, ossia zecca, quindi anche dal termine stesso si capisce anche insomma la taratura mentale degli inquirenti. E che cosa è successo il 27 agosto? La Digos esegue due arresti, quindi una compagna e un compagno di Rovereto, e vengono tratti in arresto. La compagna viene posta agli arresti domiciliari e il compagno viene portato al carcere di Tolmezzo. E in tutta questa storia, insomma, esce il fatto che ci sono 8 persone indagate all'interno di questa grande indagine. Vengono fatte effettuate 10 perquisizioni, tra cui anche due sedi, insomma, una a Trento e una a Rovereto. E quindi niente, si prefigura questa nuova grande operazione mediatico-repressiva, che praticamente consiste nel fatto di ipotizzare un'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, quindi un 270 bis, in quel di Trento e dintorni, che riguarda appunto una fantomatica sigla che si denominata GAIT, quindi Gruppo Anarchico Insurrezionalista Trentino. Comunque, per saperne di più, credo forse la cosa più interessante è parlare direttamente con una compagna indagata in questa storia, che magari proviamo a sentire al telefono e vediamo se ci risponde. In linea una compagna di Rovereto, appunto un'indagata. Ciao Sabrina.
Ciao, ti sento malissimo.
Ottimo. Proviamo ad aggiustare.
Grazie.
La situazione. Senti, niente, quindi stiamo parlando dell'operazione Ixodide e volevamo sapere,
sì,
se potevi appunto descriverci meglio come erano andati i fatti e magari raccontarci qualche fatto saliente. Ci scusiamo innanzitutto che abbiamo pochissimo tempo, quindi proprio 5
sì,
minuti, però
va
ci
bene,
farebbe piacere appunto sentire dalla tua voce cosa è successo.
Va bene. Innanzitutto dico che gli arresti di Massimo e Daniela e le perquisizioni di diverse abitazioni e delle della sede di Trento e quella di Rovereto il 27 agosto scorso arrivano dopo 3 anni di indagine. Addirittura la prima relazione del dirigente della Digos risale al 1 ottobre del 2009 e contiene le stesse identiche argomentazioni trascritte nella richiesta di misura cautelare data 31 luglio 2012. La richiesta è accolta dal GIP il 2 agosto e il PM firma il mandato il 6 agosto. Stranamente rimangono lì per 20 giorni e quindi qualcuno, tanti, ha ipotizzato che questi arresti volessero essere fatti proprio avvicinandosi alla data dell'inizio del campeggio Notav a Rovereto. Tornando a questi lunghi 3 anni di indagine, è la stessa procura ad ammettere di non avere le prove, e nonostante le intercettazioni telefoniche ed ambientali di almeno 43 persone, nonostante la videosorveglianza di diverse abitazioni, delle strade attigue, dei parcheggi nei paesi dove abitano i compagni. Io personalmente nel paese dove abito ho riscontrato, leggendo le 600 pagine di intercettazioni telefoniche, ambientali, video, che ci sono 2 telecamere, una che dà sulla strada d'ingresso al paese, una nel parcheggio dove parcheggia tutta la gente che abita in quel paese. Comunque, nonostante tutto, niente prove, niente gravi indizi, né precisi né concordanti. Le prove sarebbero i cosiddetti reati fine che sono contestati, che sono circa 28 reati fine che riguardano azioni contro i ripetitori, agenzie interinali, bancomat, distributori ENI, cantieri di ditte collegate alla devastazione ambientale, eccetera, eccetera. Il PM candidamente dice e usa pagine e pagine per farlo, che se indaghi su una persona per il reato di quell'articolo 270 e 270 bis, le prove non servono subito. Si possono produrre durante lo svolgimento del processo. Basta dire che esiste un'associazione, gli si dà un nome, in questo caso l'hanno chiamata GAIT, una sigla che non è mai uscita in nessuna rivendicazione. Si dice che uno è il capo, che l'altro è la cassiera e quindi si sbatte la gente in prigione almeno fino al processo. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre. L'avevano annunciato che entro la fine dell'anno il processo sarebbe iniziato, perché a quanto pare, come hanno detto anche chiamandoci zecche, che ci tengono molto a bonificare il Trentino dalle zecche anarchiche, più che altro le tentano tutte per dipingerci come una malaria da debellare, ma non ci stanno riuscendo perché siamo ancora pieno di titolo nelle lotte che nonostante la stanchezza vanno avanti in Trentino. Anzi, cioè, noi abbiamo notato che da questa indagine, questa inchiesta ha un po' risvegliato chi sonnecchiava e dato maggior determinazione agli altri, che nonostante tutta la paura che hanno cercato di instillare, cioè, la gente non si è fatta intimidire e ci ha rivendicati come compagni di lotta nelle cose che si stanno portando avanti. E più di questo non saprei cosa dire, perché nel senso, quello che stiamo cercando di fare, quello che ci siamo detti, cercando di capire meglio che cosa sono i reati associativi, abbiamo fatto delle iniziative specifiche e delle assemblee per cercare di capire che cosa sono questi reati associativi, e attraverso il loro iter abbiamo ripercorso le tappe del sistema giuridico italiano, che oggi è sempre più europeo, più da blocco occidentale, e in particolare abbiamo studiato le modifiche del fatidico decreto Pisano. Ci siamo resi conto che dall'altra parte della barricata si sono attrezzati per criminalizzare e reprimere pesantemente tutto quello che ostacola il normale svolgimento del processo economico, processo finanziario.
Okay,
quindi anche un picchetto,
niente, ti volevo ringraziare per tutta questa cosa. Io volevo giusto specificare il fatto appunto che gli arresti, nonostante siano stati presentati il 31 luglio, vengono effettuati il 27 agosto, ovvero a quattro giorni dal campeggio Notav a Rovereto.
Sì, ma questa è una cosa che è saltata agli occhi a tutti, insomma.
Sì, cioè specificare appunto che il campeggio comunque era un campeggio in cui i compagni erano pienamente attivi, il movimento Notav appunto di Rovereto è un movimento che vedeva la piena partecipazione dei compagni che poi sono stati indagati e arrestati in quel giorno, e quindi diciamo che anche chiara poi la volontà diciamo creare, di dividere, innanzitutto di estirpare i compagni dalle varie lotte sociali che si fanno
sui territori,
e secondo poi di dividere le lotte in cattivi e buoni.
Sì, sì, in questo senso assolutamente non ci sono riusciti, nel senso che noi proprio all'interno di quel campeggio ci siamo detti che assolutamente serviva un'iniziativa allargata di solidarietà, che tra l'altro stiamo costruendo, e tant'è vero che da allora stiamo organizzando un corteo cittadino che si terrà a qualche giorno dall'udienza preliminare. E questa cosa si sta costruendo piano piano, e sicuramente ci sarà, e questa è la riprova che insomma comunque la solidarietà non ci sta assolutamente mancando da parte di tutte quelle persone con cui abbiamo portato avanti le lotte in questi anni e con i quali stiamo continuando a fare le cose, anzi con maggior vigore, come vi dicevo prima.
Grazie mille Sabrina, ti salutiamo per questioni di tempo e abbracciamo tanto te e tutti gli altri compagni e le compagne che lottano lì dalle due parti.
Grazie a voi, ciao.
E allora veniamo a parlare dell'ultima inchiesta di quest'estate, e che inizia diciamo dal 7 luglio, quando Roberto Ninolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, viene ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre esce dalla sua abitazione genovese. 7 maggio, scusate. Roberto Ninolfi è appunto l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, che essendo parte di Finmeccanica gioca un ruolo di primo piano nel programma nucleare italiano e nel mondo. E questa azione in seguito viene rivendicata dal nucleo Olga della FAI, Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale. E successivamente, il 14 settembre, due compagni vengono arrestati in seguito a indagini appunto per questa azione, e vengono accusati di essere membri comunque di questo gruppo che ha colpito Ninolfi ferendolo, e di appartenere quindi alla Federazione Anarchica Informale. Nel frattempo alcuni compagni comunque in tutta Italia subiscono delle perquisizioni, e anche un'altra compagna viene indagata a piede libero. E, diciamo, all'inizio i compagni vengono riconosciuti da delle telecamere di sorveglianza nel centro storico di Genova, ma questo non basta per il giudice ad arrestarli, quindi vengono aggiunte altre prove per arrestarli, e quindi intercettazioni ambientali, e il fatto che avessero i cellulari spenti il giorno del ferimento, e che siano poi i redattori di KNO3, una rivista d'area, e che nel lessico ricorderebbe alcune rivendicazioni fatte appunto dalla FAI. E questi compagni a oggi si trovano ancora in carcere e sottoposti a regime di isolamento nel carcere di Sanremo, quindi non possono avere contatti tra loro né con altri detenuti, hanno una perquisizione personale della cella tutte le mattine, insomma condizioni di regime di isolamento abbastanza pesanti. E quindi volevamo invitare tutti a cercare di portare solidarietà anche con un semplice telegramma, una semplice lettera. Gli indirizzi dei compagni li potete trovare in molti siti di movimento, e vi volevamo invitare al presidio che si terrà il 17 novembre proprio davanti al carcere di Sanremo.
Sì, volevamo ricordare che il prossimo giovedì 15 ci sarà l'ultima ora, insomma, di questo spazio dedicato alla repressione. Verranno approfondite le varie fasi di un'operazione, dalle indagini all'arresto alla detenzione nelle sezioni di AS. Volevamo ricordare gli appuntamenti da qui al, insomma, a dicembre, che sono il 16 novembre un concerto benefit per i detenuti e al Bencivengo occupato, il 17 novembre il presidio solidale al carcere di Sanremo, il 21 ci sarà un appuntamento fuori al tribunale di Torino per il processo Notav, e il 28 dal 28 novembre al 2 dicembre ci sarà la Tattoo Circus, sempre benefit per i detenuti, a Laurentino 38. E mandiamo un saluto, un abbraccio solidale a tutte le recluse e reclusi di Roma, in particolare alla sezione S di Rebibbia, e un bacio a tutte le ragazze.